Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio Popolare proprio oggi, sabato 27 dicembre, dopo i gozzovigli di Natale, di Santo Stefano e dei giorni che verranno, anche perché non è finita, immagino. Se vi state riposando, se vi state chiedendo cosa andare a vedere al cinema, un po' ne abbiamo parlato ieri mattina, già da queste frequenze, come ogni 26 dicembre Santo Stefano, ma oggi istituzionale puntata di Chassis in cui si parla di cinema. Il podcast lo trovate sul sito di Radio Popolare di questa puntata, ma anche delle precedenti, perché ovviamente in questi giorni che c'è modo di andare un po' al cinema, se avete voglia potete ritrovare nei podcast le interviste, le voci relative ai film che ci sono in sala, ma che ormai sono anche un po' finiti in piattaforma se sono usciti tanto tempo fa. Qualcosa ascolteremo anche in questa puntata, magari appunto i film più visti, film italiani più visti quest'anno. Abbiamo anche un'uscita e poi la seconda parte la dedicheremo a un documentario che si chiama The Encampments. Abbiamo parlato con Kay Prisker, che è co-regista di questo documentario, sulle proteste di studenti e studentesse alla Columbia University negli Stati Uniti contro la presenza di Israele all'interno dell'istituto, ma ne parliamo nella seconda parte. Questa prima parte è più così, insomma, più legata ai film nelle sale, ma un film che è uscito il giorno di Natale. Il giorno di Natale è uscito anche Primavera con Michele Riondino e Tecla Insoglia. Con loro abbiamo parlato la scorsa settimana e trovate l'intervista in podcast. Ma il 25 dicembre è uscito un altro film, il film un po' di Natale per eccellenza. Vediamo se lo riconoscete.
Dicono sia una persona eccentrica, ego riferita.
Ah no, guardi, la gente parla senza sapere spesso.
Io non trabajo.
Ha origine tutta questa ricchezza?
Oltre 60 anni di duro lavoro di mio padre.
L'ultima volta che l'avete vista?
Abbiamo visto bene in casa? Sono 500 metri quadri qui, eh.
Sono in Francia, il paese dove inizia il cammino francese di Santiago.
Ok, si comincia.
Sono 3 ore che camminiamo così. Non hai pietà per tuo padre? Ho le braccia a pezzi.
Cosa fa il cammino di Santiago in Ferrari?
Questo è il cammino di Maranello, più comodo e più bello.
Per fare il cammino serve solo l'essenziale.
Sorpresa!
Che palle!
Cioè, mi tratta come fossi un cretino.
Almeno io si provo a fare qualcosa. Tu invece non hai mai fatto un cazzo.
Sì, vero. Ma l'ho fatto fino in fondo, Crystal.
E cammina, cammina.
Falle vedere quanto sei felice di essere qui.
Madò, che bello qui. Cammina, sembra cammina. Come di stare in un film.
Ah sì? Quale?
Schindler's List.
Ed eccoci qua, questo è Buen Camino, che è Cozzalone insieme a Gennaro Nunziante. Avete sentito quest'ultima battuta? Vabbè, ve l'ho fatta sentire così, ce ne sono altre un po' di questa, così, di questo stampo. Il film è stato presentato qualche giorno fa a Milano in anteprima e a Roma con la conferenza stampa di Checco Zalone, Luca Medici e Gennaro Nunziante. Chiaramente una domanda su queste battute un po' così, insomma, fuori luogo, di pessimo gusto. Ce n'è anche una su Gaza, insomma ce ne sono alcune. Certo, bisogna dire che il personaggio che interpreta Checco Zalone è un personaggio orribile, arricchito, che non fa nulla, servito, che vive in grandi magioni e ha una figlia che a un certo punto intraprende il cammino di Santiago proprio perché vuole liberarsi di questo fardello, e lui la segue, insomma la cerca, prima la cerca, poi la segue, poi così rivedrà un po' le sue posizioni, però le battute ci sono. Detto questo, Gennaro Nunziante ha risposto a questa battuta. Sentirete prima Checco Zalone che dice, risponde lui, come se non si volesse assumere la responsabilità di quello che ha detto.
Su queste domande risponde lui.
Allora, i romanzi di formazione partono da un presupposto. Se lei vede il film di Abel Ferrara, Il cattivo tenente, lei o esce dalla sala 10 minuti dopo, cioè comincia il film e 10 minuti dopo va via, perché stiamo parlando di una merda di uomo terrificante. Giusto? Però bisogna andare ai finali. Bisogna andare ai finali. La differenza è tutta lì. La commedia italiana, la differenza è tutto nel finale. L'italiano resta quello? Benissimo, abbiamo fatto un regalo agli americani. L'italiano cambia? Prende coscienza di sé? Allora tutte quelle battute lì, che facevano parte di un uomo ricco, cretino, che non sa che i 5 sono i continenti, che Città del Messico è la capitale del Messico, gli sono permessi dal suo status. Ma poi c'è una rigenerazione. I nostri film hanno sempre raccontato sempre e solo quello. E se c'è una differenza che va colta o no, non importa, è che i finali dei nostri film hanno sempre raccontato che si va incontro all'uomo nella sua miseria, nella sua follia, ma si aiuta l'uomo.
Grazie a questo. E questo era Gennaro Nunziante che risponde alla domanda appunto relativa alla sua battuta, cioè la battuta che Checco Zalone, il personaggio di Checco Zalone, fa nel film. Questa è stata la risposta di Gennaro Nunziante, che come sapete scrive e dirige i film con Checco Zalone. Invece a Checco Zalone è stato chiesto se, dopo il successo che lui ha avuto in tutti questi anni con questo film, pensa di eguagliare il successo che ha avuto fino ad ora. Lui da un po' di anni non faceva film, e quindi insomma la responsabilità di risanare l'industria cinematografica, secondo la domanda che gli è stata posta, è tutta sulle sue spalle. E lui risponde così, e poi parla anche della commedia all'italiana.
Grazie a questa domanda non più. È inutile essere ipocriti, ci aspettiamo di fare soldi, insomma, di incassare. Però almeno questo che dicono i produttori, che è un comparto che poi non dà da mangiare a tutti, cioè i possibili futuri incassi di questo film possono far bene tutto il comparto, quindi ce lo auguriamo, vero ragazzi? Sì, ci sono grandi aspettative da parte, insomma, di chi ci ha investito, e i dati almeno che abbiamo avuto oggi sono abbastanza confortanti. Dovrebbe svegliarsi questo James, come si chiama, Cameron? Il 26 mattina del ma chi cazzo è sto nero? La commedia, guarda, prima parlavamo dei ragazzini, come sono i ragazzini. A me spaventa tantissimo la reazione del pubblico più giovane, perché loro sono abituati a fruire la comicità in maniera immediata. Cioè, mia figlia non l'ho mai vista attenta ad un contenuto che durasse più di 40 secondi, quindi l'idea di tenere dei ragazzini scalmanati fermi per un'ora e mezza al cinema mi spaventa. Vediamo come va, vediamo il pubblico di ragazzini cosa ci dirà, perché è un film tradizionale, una commedia di un'ora e mezza. Non lo so, francamente.
E così Checco Zalone, il film è Buen Camino, è al cinema da Natale. Non vi dico nulla, se sapete già voi se avete voglia di vederlo o meno. Questo è quello che lui si aspetta, e poi l'importante è quello che dirà il pubblico e i ragazzi giovani. In effetti questa osservazione della poca concentrazione nei tempi di un film è abbastanza interessante. Questo è Chassis, Levante canta follemente per il film omonimo. colonna sonora di Follemente di Paolo Genovese, questa è Levante a cantare per il film con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Claudio Santamaria, un film che ha avuto molto successo e in questa prima parte volevo un po' farvi riascoltare qualche voce o canzone per toccare così i film più visti in Italia quest'anno. L'intervista a Edoardo Leo ed Emanuela Fanelli la ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, basta fare una ricerca, scrivere i loro nomi e salta fuori subito, per cui se per un caso starete ricercando, avete voglia di rivedere questo film, lo trovate da qualche parte per sentire le loro voci, ma di tutti quelli di cui parleremo adesso li trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Un altro film che ha avuto un grande successo, soprattutto per il passaparola, è Le città di pianura di Francesco Sossai con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, insomma un cast molto veneto. Il film è girato in Veneto infatti e racconta un po' la rincorsa all'ultimo bicchiere. Francesco Sossai lo avevo intervistato a Cannes proprio poco dopo il film, lui era molto emozionato perché c'era stata ovviamente la proiezione ufficiale, non era in concorso, meglio era in concorso ma non quello ufficiale da Palma d'Oro, e quindi era ancora molto sperso e smarrito, non si immaginava il successo che poi questo film avrebbe avuto. Poi ci siamo risentiti in un altro momento, ha raccontato tutto l'aspetto anche un po' politico di questo film, però voglio farvi riascoltare l'intervista a caldo che avevamo fatto a Cannes, perché appunto era solo l'inizio, non si sapeva che poi questo film avrebbe goduto di un grande passaparola, di una critica strapositiva e tutto il resto. Quindi riascoltiamoci Francesco Sossai. Francesco Sossai da Cannes, appena presentato il film Le città di pianura. La cosa che mi incuriosisce intanto è da dove è nata questa idea, da dove ti sei ispirato e cosa c'è anche in qualche modo preso dalla realtà, perché sono personaggi molto integrati nel territorio.
Sì, beh, l'idea è nata in realtà una sera che ho conosciuto un ragazzo di architettura a Venezia e ci siamo sbronzati per 2 giorni e ho pensato che era un bel meccanismo filmico, una bella premessa per una storia. Poi nasce dai miei pellegrinaggi un po' nella pianura padana, nella pianura veneta, dove ho collezionato un sacco di dialoghi, scene che scrivevo ascoltando nei bar, nei mezzi. E a un certo punto ho preso tutto questo materiale e ho disegnato questa mappa che si vede anche nel film sui tovaglioli di un bar, e da lì ho cominciato a raccontare questa storia, insomma.
Chi sono i protagonisti? Poi c'è un incontro con un giovane, non possiamo raccontare tanto, però alcune cose forse si possono così, anche e soprattutto la figura e i ritratti di questi personaggi.
Sì, mi sono sempre interessate... sempre interessata a quella generazione nata un po' all'inizio degli anni 70, che è un po' una generazione di mezzo, e gente nata in un mondo che poi dopo il 2008 ha visto un po' questo mondo disgregarsi, e mi interessava raccontare quella generazione però messa a confronto con l'oggi, quindi un ragazzo di 24-25 anni che sta finendo l'università e che si approccia un po' a tutto il resto della sua vita, e questa è un po' l'ultima notte prima del resto della sua vita, un po' come in American Graffiti di Lucas, comunque, che c'è questa dimensione.
In quali zone avete girato? Cioè che parte del territorio del nord-est è quello che avete...
Allora, è tutto girato in Veneto, è girato, diciamo, il paese da dove vengono i due protagonisti è un paese immaginario nelle Dolomiti, e la pianura veneta più o meno tra le province di Padova e di Treviso. Poi abbiamo girato a Venezia e in seguito abbiamo ricreato l'Argentina e la Pampa fuori Chioggia.
Guardando insomma questo tipo di narrazione, di descrizione delle zone e dei personaggi, viene in mente ovviamente Carlo Mazzacurati. Mi chiedevo se ci fosse in qualche modo, ci sia stato un incontro, non so, insomma, come cos'è per te, che cos'è stato per te?
Vabbè, per me Carlo Mazzacurati è principalmente una persona che ha rivelato che si poteva raccontare una certa luce che c'è dalle nostre parti. E penso che questa sia l'influenza più grande che ha avuto, almeno per me. Poi ho avuto l'onore di montare questo film con Paolo Cotignola, che è stato per anni il montatore montatore dei grandi film di Mazzacurati, la Lingua del Santo, La giusta distanza, quindi ho potuto apprendere anche da lui un po' indirettamente certe meccaniche anche mazzacuratiane.
Poi c'è anche Roberto Citran.
Sì, c'è Bobo Citran che si è prestato questa figura fantoziana. È stato un onore veramente lavorare con lui.
Quello che loro, insomma, il tipo di impresa in cui si imbarcano, che ovviamente diciamo abbastanza vicina, totalmente illegale, che però sembra essere un bisogno, perché li hai portati in quella direzione? Cosa ti ha spinto?
Sì, sulla legalità non mi ero interrogato tanto, però no, mi interessa tantissimo questa idea di vivere un po' nell'ombra, siamo tutti un po' ossessionati dall'apparire, mi piacciono queste persone che vivono un po' nell'ombra e vivono questa vita crepuscolare un po', cioè, l'ho sempre trovato affascinante, insomma. È una bella via di fuga dal nostro mondo, secondo me, vivere questo tipo di avventure.
Ti faccio un'ultima domanda, però appunto portandoti all'indietro, come ti sei avvicinato al cinema, come sei arrivato a fare cinema?
Non mi ricordo niente che non abbia a che fare col cinema, no, quindi non... ho sempre voluto fare questo, cioè sono stato sempre vorace di film fin da quando ero piccolo e poi ho cominciato a girare con dei cari amici durante l'estate alle superiori e poi pian piano ho fatto l'Accademia a Berlino e insomma un classico avevo un sacco di VHS, ecco. E poi sono sempre stato molto onnivoro di cinema, anche dei più disparati, insomma.
La fisarmonica di Moses Concas, che fa parte della colonna sonora, o meglio la bellissima scena finale del film La vita va così di Riccardo Milani, altro film che ha avuto un grande successo, insomma abbastanza campione di incassi, uscito a novembre, insomma in questi ultimi mesi, ovviamente non in tutto l'anno, però insomma ha avuto un grande grande successo. Anche l'intervista a Riccardo Milani la trovate sul sito di Radio Popolare, era stata una lunga conversazione sul film, ne trovate tante, anche quella di... con Paolo Virzì, ma ci arriviamo tra poco. Anche Il Nibbio di Alessandro Tonda con Claudio Santamaria è un altro dei film visti molto in quest'anno, così come il film Vermiglio di Maura Del Pero. Così come Famiglia di Francesco Costabile, che era stato candidato dall'Italia agli Oscar, ma purtroppo non ce l'ha fatta. E comunque appunto Riccardo Milani, Claudio Santamaria, Paolo Virzì, Valerio Mastandrea per 5 secondi, l'altro film che ha avuto molto successo, le trovate tutte nel podcast di Chassis sul sito di Radio Popolare. Un altro film che è andato molto bene, che ha vinto anche dei premi, è La vita da grandi di Greta Scarano. Greta Scarano, attrice, al suo primo film come regista, con Matilda De Angelis. L'abbiamo incontrata e abbiamo parlato con lei di questo film. Greta Scarano, un film molto commovente, molto realistico, ma raccontato anche un po' come una fiaba in una Rimini molto sospesa. Perché questo film, se vuoi raccontarci anche l'approccio con la storia vera da cui hai preso spunto?
Beh, questo film nasce perché ho avuto una folgorazione nei confronti della storia vera di Damiano e Margherita Tercon, che mi hanno veramente fatta innamorare con questa esibizione che fecero Italia's Got Talent, che io vidi nel 2020, e comprai il loro libro convinta che dietro quell'esibizione ci fosse qualcosa da scoprire. Infatti poi è stato così, perché la loro storia raccontata in questo loro primo libro mi ha toccata dopo la lettura ancora di più, perché è una storia che parla di due fratelli. Da una parte c'è il racconto del ragazzo autistico che riesce ad essere lucido e molto ironico, molto divertente, ma anche estremamente emozionante, ed è il racconto proprio della sua visione del mondo, di quello che ha vissuto, della sua condizione, cosa lo ha portato a vivere e dei suoi sogni e del suo coraggio, e dall'altra c'è il racconto della sorella, che è una sibling, che in inglese genericamente significa fratelli e sorelle, però in neuropsichiatria e in psicologia ha proprio assunto il significato di persone che hanno fratelli o sorelle con disabilità, e in quanto sibling hanno tutte una serie di caratteristiche che mi hanno estremamente colpita, nel senso che sono persone che crescono con il senso di responsabilità che un giorno si dovranno occupare di questo fratello o sorella, e crescono cercando di dare meno fastidio possibile all'interno della famiglia, che è molto presa ad accudire il fratello o la persona problematica, e questo le rende delle persone un po' fragili, che cercano amore, attenzione, e che non sono mai tanto viste e che non sono state tanto raccontate nella cinematografia, a mio avviso. L'ho trovata un punto di vista estremamente originale e importante, che non serve che venga raccontato, perché nonostante io non sia una persona che ha avuto a che fare con la disabilità, non sia una sibling, il modo in cui Damiano e Margherita hanno raccontato il libro e come poi noi abbiamo affrontato la sceneggiatura vuole arrivare in generale a tutte le famiglie, a un pubblico proprio trasversale, anche dove non c'è la disabilità, proprio perché la loro storia alla fine ti fa dimenticare l'autismo, ti fa dimenticare la condizione in cui vive il protagonista, e la supera e diventa una storia di relazione, un amore tra fratelli che si scoprono, si riscoprono e che mettono le loro individualità e unicità al servizio dell'altro.
La tua prima regia, non ci sei come attrice, come è stato, quali sono state le difficoltà anche con i due protagonisti, Yuri Tucci e Matilda De Angelis?
È stato eccezionale per me girare questo film da regista. Volevo tanto fare un film, perché la regia è sempre stata una mia passione insieme alla recitazione. Solo che aspettavo la storia giusta. C'erano tante insidie nella scrittura, che è una fase estremamente faticosa, che è quella che mi è pesata di più, quella più anche più lunga, perché era facile cadere nel cliché, negli stereotipi, e noi siamo state molto attenti ad evitarlo. Devo dire che essere fedeli al cuore della storia di Damiano e Margherita ci ha tenute un po' al riparo da questa possibilità, perché loro sono estremamente schietti nel loro linguaggio, nella loro mentalità, sono molto molto autentici, e la loro autenticità unita alla nostra voglia di essere lontani dagli stereotipi ci ha tenuto al riparo, però era un tema che poteva essere delicato e scivoloso.
Ed era Greta Scarano, il film è La vita da grandi, il resto dell'intervista la trovate sul sito di Radio Popolare, alla pagina di Chassis, comunque inserite i nomi, inserite i titoli dei film e vi esce tutto. L'ho interrotta perché questa prima parte volevo darvi un'altra voce, che è la voce di Valerio Mastandrea, che è stato protagonista del film di Paolo Virzì 5 secondi, ma è anche stato regista del film Nonostante, e sono tutte e due film che hanno avuto abbastanza successo al cinema, insomma sono stati visti abbastanza in questi mesi. Quindi lascio la parola a Valerio Mastandrea, anche l'intervista a Mastandrea in integrale poi la trovate sul sito di Radio Popolare. Valerio, 5 secondi è un film che ti porta in una sfera paterna dolorosa, anche con speranza, anche con attivismo a un certo punto, però senza raccontare troppo di questo film. Chi è questo personaggio? Come lo hai vissuto?
È un personaggio molto classico all'interno di un racconto, secondo me, perché inizia e finisce in un modo completamente diverso, quindi fa un percorso come lo fa il film. E da subito ho sentito che era un personaggio che mi avrebbe complicato le cose, ma complicate, cioè mi avrebbe fatto sicuramente rinunciare a delle dinamiche, delle armi che uno mette in campo quando affronto i personaggi che mi propongono, perché qua c'era qualcosa che ero sicuro che avrebbe finito per toccarmi molto profondamente, vuoi perché c'è la paternità di mezzo, vuoi perché lavorare con Paolo comunque è sempre fare un film insieme, mai io che faccio il suo film o lui che fa il suo, senza diciamo condividere e confrontarci quotidianamente. Quindi alla fine è stato un personaggio, non voglio entrare nel dettaglio perché poi lo scopre la gente se lo va a vedere, qualora andasse a vederlo, però insomma è uno dei personaggi più intensi che mi è capitato di interpretare, sicuro.
Ci sono stati momenti più complicati proprio a livello di lavoro d'attore?
No, complicati no, emozionanti sì. Poi il cinema, l'emozione della confezione, restituisce la lavorata, no? Però ti dico che sul campo, insomma, ci sono stati un paio di scene, di situazioni in cui eravamo tutti molto scossi, perché c'era qualcosa di più che dire delle battute, ecco.
Volevo farti una domanda su Non essere cattivo. Sono i 10 anni, il film ritorna al cinema, cosa è rimasto di quel film 10 anni dopo e chi lo va a vedere, quindi che magari va a 10 anni quando il film è uscito, adesso ne ha 20, cosa arriva di questo film?
Cosa arriva non lo so, che ognuno fa il viaggio che deve fare quando vede un film, spero. L'importante è che ne faccia uno. È rimasto tutto di questo film, è rimasta l'esperienza, è rimasta l'amicizia, la mancanza di un punto di riferimento umano e professionale come poteva essere Claudio, è rimasto l'insegnamento di Claudio, cioè la grande passione per quello che si fa, in generale, nel suo caso era il cinema, ma penso sempre a quanto è disumano pensare alle persone che fanno un lavoro che non gli piace, no? Che è proprio una concezione disumana, e quanta fortuna invece poi quelli come noi che fanno delle cose in cui ci trovano anche la capacità e la possibilità di evolvere, di crescere. E poi in questo film c'è anche una grande riflessione sul tema del lavoro. Il finale di questo film c'ha, insomma, implica l'etica della, insomma, tanta roba. Quindi è rimasto tutto per noi e secondo me anche per chi non l'ha visto e lo vedrà. Spero che, insomma, che si annidi poi, capito, qualcosa e che rimanga e che aiuti, anche a guardare il cinema in un certo modo, il cinema italiano in un certo modo, anche se quello di Claudio purtroppo, nonostante poi ne porteremo avanti i suoi copioni, le sue cose, ma non c'è lui.
E abbiamo anche ricordato Claudio Caligari, 10 anni di Non essere cattivo, era Valerio Mastandrea, questo è Nick Drake, Place to Be, dalla colonna sonora di 5 secondi di Paolo Virzì, un breve stacco pubblicitario e con Chassis torniamo subito dopo. Never saw the truth hanging from the door. I know I'm only see face to face. I know I'm only gotta get a clean place.
Les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord. J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
E rientriamo nella seconda parte di Chassis con Charles Aznavour. La settimana scorsa avevamo parlato del film Monsieur Aznavour con Tahar Rahim nei panni del cantante armeno, e ora cambiamo argomento. Vi avevo promesso nella prima parte che avremmo affrontato il tema di un documentario molto interessante che ha una distribuzione un po' particolare. Il titolo è di The Encampments e si tratta delle proteste alla Columbia University con le occupazioni da parte di studenti e studentesse sul prato con le tende per rendere pubblica la loro protesta. Allora, il film ha già avuto delle proiezioni, è stato al Beltrade di Milano, ma non ha una vera e propria distribuzione che lo stia accompagnando in maniera classica, diciamo, però ha un suo modo di uscire in modo capillare nelle città. Per esempio, a partire dai prossimi giorni, di qui fino alla fine di dicembre, ma anche un pezzo di gennaio, ci sono già delle proiezioni programmate per febbraio. Il 15 gennaio, per esempio, sarà a Taranto, poi andrà a Reggio Emilia, andrà a Rovigo, andrà nella zona di Biella, andrà a Genova, andrà a Firenze, poi ci saranno anche Sinigaglia, Livorno, speriamo, ma secondo me sì, ritornerà anche a Milano. Sono sicura che verranno fatte delle proiezioni nei cinema più indipendenti. Questo film è girato, un documentario, come vi dicevo, girato da due registi. Uno è Kay Pritzker, con cui abbiamo parlato, l'altro è Michael T. Workman. Entrambi hanno seguito questo lavoro. Ora vi faccio ascoltare l'intervista, sentirete la mia voce a doppiare perché è molto lunga, però è molto interessante, soprattutto il tema ci sta molto a cuore. Quando sono iniziate queste proteste a tema e come si sono svolte?
The protest that everyone is familiar with, the encampment, where the students were setting up.
Dunque, il processo che tutti conoscono, dice chi, l'accampamento in cui gli studenti montavano le tende sul prato del campus della Columbia, è iniziato il 17 aprile 2024, lo stesso giorno in cui al Congresso degli Stati Uniti interveniva l'allora presidente della Columbia University, Minush Safkim, che testimoniava la presenza del cosiddetto antisemitismo nel suo campus. Ma la storia completa è che gli studenti della Columbia protestano da anni, probabilmente da oltre un decennio, per la Palestina e in particolare per ottenere che l'università dismetta gli investimenti in Israele. L'università ha un fondo di dotazione di 11 miliardi di dollari e investe il suo denaro in ogni sorta di attività, molte delle quali riguardano aziende produttrici di armi, aziende manifatturiere che realizzano armamenti, motori per elicotteri, bulldozer e ogni tipo di attrezzatura utilizzata in queste operazioni. Per anni e anni gli studenti si sono organizzati per chiedere all'università di disinvestire, hanno raccolto sostegno negli organi di governo studenteschi, come il Senato degli Studenti, per approvare risoluzioni che chiedessero all'università di disinvestire, e diverse di queste risoluzioni sono state effettivamente approvate in vari collegi dell'università. Ma nonostante tutto questo, l'Ateneo non ha mai disinvestito, e quando è accaduto il 7 ottobre e quando è iniziato questo vero e proprio genocidio del popolo palestinese, gli studenti hanno cominciato a protestare ogni giorno, ogni settimana, e non solo sono stati ignorati, ma sono stati anche puniti dall'università. Uno degli sviluppi principali della vicenda, di cui parla anche il film, è che nel novembre 2023 l'università, sotto la pressione dei donatori ebrei filo Israele, ha deciso di reprimere i gruppi studenteschi pro-Palestina, e le proteste nel campus della Columbia e ha bandito due associazioni studentesche con un pretesto totalmente falso, sostenendo che avessero violato il codice di condotta studentesco. Gli studenti hanno continuato a protestare in vari modi attraverso nuove organizzazioni, opinioni, ma sono stati sempre più messi a tacere e repressi sempre più duramente.
The student code of conduct. And the students kept protesting anyway.
Così l'accampamento è stato il loro tentativo di intensificare la protesta. Volevano fare qualcosa di drastico, qualcosa che l'università non potesse ignorare, qualcosa di altamente visibile che attirasse molta attenzione. E hanno scelto di occupare il prato del campus anche come forma di omaggio alle proteste studentesche del 1968 contro la guerra in Vietnam, quando gli studenti occuparono gli edifici per protestare contro gli investimenti dell'università a sostegno delle ricerche condotte per l'esercito americano che servivano a proseguire l'invasione statunitense in Vietnam. Hanno programmato questa azione in modo che coincidesse con l'audizione del 17 aprile, in cui la presidente Shafkim veniva convocata dal congresso. Poi l'accampamento della Columbia è stato smantellato, la polizia di New York è stata chiamata per sgomberarlo, ma non prima che l'università in tutto il paese e in tutto il mondo, inclusa l'Italia, decidessero di occupare i propri campus in sostegno di Gaza.
The students timed their encampment to coincide with that hearing. And you will see how it unfolds. Obviously, we know the story now is that the encampments were, the Columbia encampment was crushed. The NYPD was called in to crush their encampment, but not before schools around the country and around the world, including in Italy, decided to occupy their own campuses in support of Gaza.
Quali erano le richieste da parte dei gruppi per la Palestina all'università e qual è stato il coinvolgimento del campus con Israele? La prima delle tre richieste era la trasparenza, cioè che fossero resi pubblici gli investimenti che la Columbia University aveva in aziende israeliane e produttori statunitensi di armi che sostengono Israele. L'università non rende del tutto trasparenti queste informazioni e sappiamo di alcuni investimenti diretti che la scuola effettua, ad esempio in aziende che producono armi come missili utilizzati dagli israeliani. Ma investono anche in aziende come la General Electric, che produce i motori per l'elicottero d'attacco Apache H-64, che gli Stati Uniti vendono a Israele e vengono usati per uccidere palestinesi. Gli investimenti in queste aziende vengono oscurati molto spesso e non è facile tracciarli. La seconda richiesta era disinvestire, cioè ritirare il denaro da questi investimenti, vendere le azioni, vendere le obbligazioni e reinvestire quel denaro altrove in qualcosa di più etico che non finanzia. Anzi, un olocausto moderno. E poi l'amnistia per gli studenti che non dovrebbero essere puniti per le proteste. Le associazioni studentesche non dovrebbero essere bandite dai campus, dovrebbero essere reintegrate e l'università dovrebbe riconoscere che si è trattato di una protesta legittima, ma non è accaduto.
And then the third demand was amnesty for the students, that the students should not be punished.
Il coinvolgimento con Israele è sostanziale. Voglio dire, poiché l'università si rifiuta di rendere pubblica la natura completa dei suoi investimenti, non possiamo indicare una cifra precisa, ma la Columbia ha un fondo di dotazione di 14 miliardi di dollari, comunque più di 10 miliardi investiti in varie aziende. Dobbiamo immaginare che centinaia di milioni, se non miliardi, siano investiti in aziende che sostengono Israele in modo diretto o indiretto. Ovviamente ci sono vari modi per calcolare la cifra, quindi è difficile stabilirne un'esatta. Un'altra cosa che abbiamo raccontato è che gli studenti chiedevano anche la chiusura del campus satellite di Tel Aviv. La Columbia ha un campus satellite che sta costruendo a Tel Aviv e questo naturalmente significa che più denaro verrà inviato ad aziende israeliane per costruire questa università dalla quale trarranno beneficio soldati e sostenitori del genocidio. Inoltre questo viola il boicottaggio accademico di lunga data contro Israele che era un appello del movimento BDS, il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Si trattava di un boicottaggio accademico contro Israele. Israele prevedeva di rifiutarsi di mantenere relazioni accademiche normali e regolari con queste università, rifiutare di visitare le loro università e di lavorare con ricercatori israeliani. L'idea è che farlo contribuirebbe a coprire e a oscurare il fatto che questo non è un paese normale, è un paese che sta commettendo un olocausto moderno sotto gli occhi di tutti e trasmettendolo in diretta, e che quando professori e accademici vanno semplicemente in Israele come se fosse un qualunque altro paese per fare ricerca e trattano professori e ricercatori israeliani come persone ordinarie che non sostengono un genocidio, non conducono ricerca a sostegno di un genocidio, non sostengono essi stessi un genocidio, allora questo contribuisce a normalizzare anche il genocidio palestinese.
And working with Israeli researchers because the assertion is that doing so papers over or sort of obscures the fact that this is not a normal country. This is a country that's committing a modern day Holocaust in front of everyone's eyes and live streaming it. And that when professors and academics simply go to Israel like they would any other country and do research and treat these professors or researchers in Israel as if they're not, as if they're just ordinary people that are not supporting a genocide, not conducting research in support of a genocide, are not supporting genocide themselves, that it normalizes the Israeli genocide as well.
Come sono stati coinvolti gli studenti nel film e come hanno collaborato con voi?
The students weren't involved in making the film aside from the fact that they were the subjects of it and that we interviewed some of the
Gli studenti coinvolti nella realizzazione del film, oltre al fatto di esserne i protagonisti e che abbiamo intervistato alcuni dei principali organizzatori, beh, ovviamente io ero lì come reporter, ho seguito le proteste della Columbia per la Palestina dal 7 ottobre, da quando l'accelerazione del genocidio è cominciata. Ero lì già a novembre 2023, quindi conoscevo già alcuni degli organizzatori. Così mi hanno permesso di entrare nell'accampamento e ho vissuto con loro per 2 settimane, cosa che non hanno concesso a molti giornalisti perché non si fidavano di loro. Mi conoscevano e sapevano che non appartenevo a quei media che cercavano di distorcere le loro parole o di farli passare per antisemiti. Perciò si sono fidati e mi hanno lasciato entrare e ho potuto ottenere questo materiale anche molto intimo. Non abbiamo consultato gli studenti chiedendo loro come volessero che il film fosse impostato. Ovviamente nelle interviste hanno chiarito il loro pensiero sulla Palestina. Ovviamente lo hanno chiarito anche con le loro azioni e noi abbiamo cercato di raccontare la vera storia, di raccontare dal nostro punto di vista, che era quello di essere dentro l'accampamento. Un'altra cosa che abbiamo notato è che dopo l'elezione di Trump l'amministrazione ha deciso di inaugurare una caccia alle streghe contro i manifestanti studenteschi pro-Palestina. Quindi una delle cose di cui si occupavano gli studenti, non solo della Columbia ma anche di altri campus di New York, era aiutarci a identificare gli studenti che avevano uno status di immigrazione vulnerabile, perché gli studenti pro-Palestina, immigrati, rischiavano di essere presi di mira e deportati. Ci hanno quindi aiutato a identificare chi rischiava l'espulsione così da poter sfocare i loro volti e proteggerne l'identità perché non volevamo che il nostro film contribuisse alle deportazioni.
Who had a vulnerable immigration status because these pro-Palestine students who were immigrants were being targeted for deportation. The students did help us identify some of these students who faced a deportation risk and helped us identify them so we could blur their faces or protect their identities because we didn't want our film to lead to some mass deportation campaign against pro-Palestine student organizers.
Quali sono state le reazioni al film negli Stati Uniti, sia in generale che da parte del pubblico?
The reception was overwhelmingly positive, overwhelmingly. And that doesn't surprise me at all because
le reazioni negli Stati Uniti, soprattutto da parte di chi ha visto il film, sono state estremamente positive, ma non mi sorprende affatto, la grande maggioranza degli americani sostiene il popolo palestinese, sostiene la lotta palestinese. C'è stato uno spostamento di opinione del tutto senza precedenti negli USA a favore della Palestina. Penso che le persone siano state ispirate dal coraggio degli studenti. In generale credo che i media abbiano fatto un ottimo lavoro, e lo dico con ironia, nel rappresentare gli studenti come un gruppo di ragazzini ingenui che non sanno di cosa parlano, che hanno appena imparato queste cose da un video su TikTok. Ma il film, secondo me, mostra chiaramente che questi studenti sanno cosa sta succedendo in Palestina, sanno di cosa parlano, conoscono molto bene il fondo e gli investimenti della Columbia University e sono abbastanza coraggiosi da rischiare l'espulsione, in molti casi per mostrare la loro solidarietà al popolo palestinese. e credo che questo abbia ispirato molte persone a fare di più e a chiedersi se stessero facendo abbastanza per sostenere la Palestina. Ci sono state anche ovviamente reazioni negative, per lo più da parte di ebrei filo-israeliani negli Stati Uniti, soprattutto a New York. C'è stato anche tantissimo sostegno da parte di ebrei pro-Palestina negli USA, ma le principali critiche provenivano da questi ebrei filo-Israele negli Stati Uniti e anche in Israele. Se guardate in rete ci sono centinaia di recensioni a una stella al nostro film, quindi il minimo, e se guardate i paesi da cui provengono, arrivano da Israele. Siamo stati attaccati anche dei media sionisti negli USA e questo era prevedibile. La lobby filo-israeliana qui è incredibilmente potente, corrompe molti dei nostri politici ed è difficile essere eletti se la si sfida. Quindi siamo stati attaccati da persone molto influenti, ma penso anche che molti degli attacchi contro il nostro film fossero completamente vuoti. Hanno cercato di dire che non stavamo raccontando tutta la storia, che stavamo mentendo, che c'erano studenti ebrei che erano stati aggrediti nell'accampamento. Cosa che io non ho visto affatto. Ma non è nemmeno solo una questione di ciò che ho visto io. L'accampamento della Columbia, quel miglio quadrato nel campus della Columbia, è stato probabilmente il miglio quadrato più filmato, più fotografato, più ripreso dell'intero pianeta per 2 settimane e non ho visto un solo video di uno studente ebreo aggredito o molestato. Molti ebrei sono venuti a sostenere l'accampamento, molti studenti ebrei hanno partecipato. Gli studenti ebrei erano molto rappresentati nella comunità dell'accampamento. L'accampamento coincideva anche con Pesach, il rituale ebraico, quindi hanno celebrato all'interno dell'accampamento. Tutto questo viene mostrato nel film. L'idea che sostenere la Palestina, opporsi a un olocausto moderno, sia in qualche modo antisemita, è una menzogna in cui ormai nessuno crede più e penso che la gente ne sia davvero, davvero stufa. Soprattutto perché stiamo guardando questo olocausto svolgersi sui nostri schermi ogni singolo giorno. E per queste persone che si girano e poi dicono che siamo noi i bigotti, che siamo razzisti, che siamo pieni d'odio, è semplicemente ridicolo.
Supporting Palestine or opposing a modern day Holocaust is somehow anti-Semitic.
Quando puoi vedere video su video provenienti da Israele di persone che gridano morte agli arabi, uccideteli tutti, tutti i bambini palestinesi sono terroristi, non ci sono innocenti a Gaza, e quando sondaggi come quello di Haaretz condotto quest'anno mostrano che l'82% degli intervistati dal sondaggio vuole ripulire Gaza etnicamente da tutti i palestinesi, noi che abbiamo parlato apertamente della questione palestinese, lo diciamo fin dall'inizio e anche prima del 7 ottobre, che l'obiettivo stesso di Israele come Stato è creare una maggioranza demografica ebraica artificiale in una parte del mondo che è interamente araba. E l'unico modo per farlo è ripulire etnicamente la terra della popolazione indigena. Quindi l'obiettivo stesso di Israele come Stato è la pulizia etnica. L'obiettivo è commettere un genocidio contro gli arabi per creare una maggioranza ebraica. Ciò che abbiamo visto dal 7 ottobre è che hanno cercato di usare il 7 ottobre per finire il lavoro, come lo chiamano loro. Questa è la loro soluzione finale alla questione palestinese, nel perseguimento di un grande Israele che è questa visione messianica tratta dalla Torah, secondo cui il popolo ebraico ha diritto a una terra che si estende dal Nilo all'Eufrate. Chiunque creda ancora a questa narrativa sull'antisemitismo nel movimento per la Palestina dovrebbe semplicemente guardare il film. Chiunque creda ancora che gli studenti della Columbia siano antisemiti o che siano motivati dall'odio verso gli ebrei dovrebbe semplicemente guardare il film. Non credetemi sulla parola, non credete a nessun altro. Guardate il film e fatevi la vostra opinione. Grazie.
That the Jewish people are entitled to a land stretching from the Nile River to the Mesopotamian River, or to the Euphrates River, rather. You know, to anyone who still believes in this narrative about anti-Semitism in the Palestine movement should just watch the film. Anyone that still believes that the Columbia students are anti-Semites or that they were motivated by the hatred of Jews should just watch the film. Don't take it from me, don't take it from anyone else. Just watch the film and make up your own mind.
Sempre Chassis dalla canzone dei titoli di coda del film High West to Lowest di Spike Lee, film che è ancora recuperabile sulle piattaforme, su Apple, e quindi se lo volete vedere il film secondo me merita, è un altro di questi film un po' insomma dell'anno, era stato presentato al Festival di Cannes. Abbiamo prima ascoltato la lunga intervista a Kay Pritzker, co-regista insieme a Michael T. Workman del film film The Encampments, il documentario. Come vi dicevo, questo film tenetelo d'occhio perché verrà riprogrammato, riproiettato in diverse proiezioni e città, soprattutto città d'Italia che vedono questo film come ospite di alcuni cinema che hanno una produzione indipendente, cosa che purtroppo insomma è abbastanza ancora poco. No, ce ne sono per quanto riguarda Milano, abbiamo il Mexico, abbiamo il Beltrade, il Palestrina, che fanno vedere questi film così di difficile distribuzione. Comunque avete sentito, la storia è molto interessante, poi la ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare, su Chassis Radio Popolare su Facebook e sul mio Instagram Barb Sorrentini. Vi auguro ovviamente un buon inizio di 2026. Chiudiamo questa puntata di Chassis con una voce a cui vogliamo bene, Ornella Vanoni. Domani è un altro giorno. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini e buon cinema.
È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi son serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più.